qualcuno ha qualche curiosità anche senza aver letto il libro, cioè, è difficile, però.
Bel regalo di Natale, sì, molto
bello. Ah, perché ce lo regalo a tutti?
Sì. Ce lo
a noi ci ha garantito il 3% di tutti i diritti d'autore dopo la critica positiva che abbiamo dato.
Del dolore al femminile, mi pare che non ho letto il libro, quindi non ci sono entrare nel merito. Il libro dà anche qualche apporto e soluzione di via d'uscita da questa catastrofe generale, sia in particolare colpisce le donne, ma insomma attraversa un po' tutti i modi.
Ogni racconto, non so, è io posso dire la mia impressione, nel senso che non è che è un dolore femminile, è una rappresentazione acuta, profonda del dolore che non è solo femminile. Ecco, lì c'è una cosa che è importante, che la maternità, il fatto di essere madre, fa vivere il dolore in un modo diverso. Questo credo che non ci sia, e questo quando vengo il figlio non si riesce a essere distaccati. Quindi diciamo la rappresentazione, però non è soltanto il dolore, è anche la forza che le donne hanno di cominciare, perché Elena ha la forte inachievo proprio sia la condizione generale, perché la condizione generale. La cosa bella è proprio l'intreccio tra le vicende, le grandi vicende, e innestate nelle persone che vivono all'interno di questa grande vicenda. E molte volte la vicenda, la grande vicenda porta a dolore, però non è solo femminile, anche del padre quando perde il figlio. Però certo, sicuramente una madre, probabilmente nella maggior parte, qualche parte dei casi lo vive anche qui, perché insomma il legame che c'è, 9 mesi, insomma, ci sente. Anche la capacità costruttiva della donna di ricominciare è legata forse a dei tempi di elaborazione che sono lunghi. La storia maschile è fatta di episodi che hanno un principio, una fine, le vicende di vita, le condizioni di vita della donna molte volte si svolgono con un continuum che va giorno per giorno, magari meno eclatante, ma giorno per giorno. Questo crea delle prospettive diverse. Sì. Però quello che lei fa molto bene è la ricostruzione in alcune molto precisa della reciprocità, cioè dell'occhio reciproco. Cioè io la vivo così, poi lei si interroga, forse l'altra la vive così, questo è il caso mio nome Maria. Cioè, mettendosi anche dal punto di vista dell'altro. Perché uno degli errori, tra virgolette, che facciamo, delle semplificazioni che facciamo nella rappresentazione della realtà, è di portare la nostra prospettiva. Però in ogni vicenda umana c'è la prospettiva di due protagonisti in interazione con un altro protagonista che la vede, condivide la situazione, ma non condivide la prospettiva, perché la prospettiva è diversa. Può essere diversa perché si può vedere una storia, la soldatessa chissà che cosa c'è dietro, è diverso da quella che sta vivendo la storia. In questo senso questo impeggio molto brutto è venuto rappresentato.
Per esempio nella storia degli sparecchiti. È molto bella perché a un certo punto c'è il punto di vista del figlio, del ragazzo che si ritrova a dover, cioè si ritrova di fronte a una realtà che è quella che lui non era figlio delle persone
e ci mette tempo,
e ci mette tempo. Cioè a un certo punto la madre, la nonna interrompono le ricerche perché aspettano che questo ragazzo prenda coscienza di questa situazione cambiata per lui, no? E quindi gli lasciano tempo per capire.
Quindi non è solo donne, insomma, attraverso lo sguardo femminile che lascia la verità. Non so se si può vedere.
Comunque le donne sono quasi tutte, salvo hai raccolto, tutte le persone comunque sono impegnate qualche cosa, quindi c'è.
Però per rispondere a te credo c'è, cioè, secondo me una dimensione, diciamo così, dell'affresco. Ogni racconto è un affresco, ha la sua cornice, è ricco di dettagli, però vive di suo, è una storia separata dal resto, cioè tu non hai la sensazione di un discorso no, che si generalizza nella misura in cui tu poi acquisisci questi elementi, però la descrizione è pittorica, cioè ogni racconto è un quadro, con le sue dinamiche, i suoi equilibri, le sue dimensioni, e anche la sua storia che si chiude lì. Quindi ce ne sono di dolore, di non dolore, però è comunque una storia, è uno che guarda, dipinge con un'interpretazione molto personale, mette la sua cornice e appende il quadro. Ecco, la sensazione è un po' questa qui. Cioè, sono tante storie che potrebbero vivere da sole, le puoi leggere anche separate, però non c'è appunto una, no, un'epopea in questo libro. Sono tanti quadri molto ricchi, molto intensi, che vivono della loro vita, quindi con un occhio. La storia di per sé assume già una sua dimensione forte, autosufficiente. E poi sono storie singole, tu hai veramente la sensazione che siano pezzi di biografia, cioè che tu stai facendo un reportage di una storia che ti sta avvenendo sotto gli occhi e quindi la descrivi, no? Partecipando emotivamente, però anche con un certo distacco del narratore. Quindi questo secondo me è un aspetto più significativo. Uno, due, tre. Ah.
Dà l'impressione che la situazione qui in Italia ormai è da un degrado tale che mi sembra molto peggiore addirittura di questi tre Repubbliche delle banane, non della Repubblica Latina.
Ma ci vuole molto. Immaginare.
Secondo te questo riguarda soprattutto.
Ma le forme di populismo,
ecco,
sono la situazione in generale. Le forme di populismo.
Quindi riguarda anche, secondo te, anche la condizione femminile.
Ah, no, io mi riferivo proprio alle forme di populismo, cioè quando
vado a
Germania, quando io stavo nel 79 in un paese lontano, appunto quella che qui chiamavamo all'epoca la Repubblica delle Banane, c'è uscito un film, no? Nel suo tempo, che poi quando io sono arrivata lì non era neanche Repubblica, era dittatura, poi è diventata Repubblica, eccetera. C'erano delle forme di populismo che a noi, cooperanti, volontari, cooperanti italiani, facevano sorridere, ci sembravano cose, c'è anche qualcun altro che è stato all'epoca comunque lì e si ricorda, insomma, delle cose veramente che ci impressionavano e che non potevamo neanche immaginarci che sarebbero mai accadute in Italia. Oggi alcune forme del populismo italiano oggi sono uguali e peggiori di quelle. Non so se, ecco, però non è che Giorgio Napolitano non ha niente a che vedere con tutto questo. Tanto per essere chiari, altri personaggi di alcune forme, sì, c'è qualcuno per dire, no? Questo da una parte, dall'altra però anche sconcerta, ad esempio io lì ho vissuto una situazione incredibile rispetto all'acqua, un paese caldo, sull'Equatore, manca l'acqua, potete immaginare, no? Un periodo di secchia, eccetera. E la gente impazzita, tutti, con la cosa dell'acqua. Noi non abbiamo rotto tubature, però la gente andava a cercare l'acqua nei punti bassi perché arrivava un po' di più e rompevano le tubature, cioè rompevano la strada, andavano a rompere gli angoli delle tubature per far uscire un po' d'acqua, per togliere un po' d'acqua. E la coscia dell'acqua ce l'avevamo anche noi, da te che io ancora adesso è capitato, lei una volta mi dice, io stavamo in un paese di campagna con l'acqua, io sono sbiancata perché mi è rimasto questa sensazione da quando ho vissuto qui. Però appunto non facevamo queste azioni, ma ci sembrava una cosa assurda che la gente, questa cosa, l'acqua, le strade, eccetera. Se ora noi guardiamo l'immagine di Napoli, io non ho avuto coraggio di metterci piede, ma voglio dire, sono assolutamente paragonabili. Cioè ci sono delle cose che sono assolutamente paragonabili o molto peggiori di quelle che, ripeto, che noi vedevamo 30 anni, più di 30 anni fa, paesi, non i paesi più civili dell'America Latina, quindi un po' meno civili, cioè della parte alta, della parte calda, cioè meno avanzata.
No, c'è un ruolo della televisione micidiale.
Non solo, ma poi, vabbè, questo è tutto un altro discorso. I sistemi utilizzati qui sono stati sperimentati, ma proprio paro, cioè noi che li abbiamo visti giù, quando, io non so se voi vi ricordate, Forza Italia, io ricordo le prime cose di Forza Italia, le vidi scritte sugli autobus, c'era
Forza.
Brava. C'era un neonato che diceva Forza Italia, c'erano appena stati i mondiali e tu non sapevi, io non sapevo cosa fosse. Sono una persona laureata, mediamente informata, non è che sono proprio l'ultimo studio, non sapevo cosa fosse. In Colombia, negli anni 70, i gruppi politici, anche quelli di sinistra, si facevano reclamare allo stesso modo, cioè con degli annunci in cui la gente non sapeva cosa fosse, gli veniva la curiosità, poi dopo veniva fuori che cosa erano, no? Cioè proprio spegnete, le telenovelle latinoamericane, io ricordo quando c'avevo questa prima finestra comunitaria, a una certa ora questa non dormiva mai tutto il giorno, facevo il bagnetto, poi finalmente le abitavo, accendevo la TV per rilassare un attimo, c'erano queste telenovelle che duravano, eccetera. Cioè all'epoca le vedevamo giù. 5 anni dopo in Italia quelle stesse le davano qui, Andrea Celeste, Signorita Andrea, tutte queste cose qua. Poi dopo sono arrivate quelle italiane, un po' diverse, un po' più anche alcune. Però voglio dire, cioè, ci sono proprio degli esperimenti comunicativi fatti giù e riportati qui. Non è un caso che in Cile, per esempio, adesso il presidente del Cile lo paragonano, presidente, lo paragonano al Berlusconi italiano, no? Nel senso c'è, cioè, questa cosa, informazione, il potere politico, cioè sono cose che sono nate sperimentali nella
democrazia. Purtroppo... Pensate a Washington però, che è think tank della destra americana.
Sì, pensate a livello internazionale, cioè, ma come anche il terrore, cioè, per esempio in quello che è successo in Argentina è stato il fatto, per esempio, di levare i figli e i genitori, è stato fatto, cioè, riflettendo sulla Shoah, cosa si può fare diverso, cosa si può fare meglio, c'erano nazisti, c'erano fascisti, c'erano nordamericani, cioè ci sta l'internazionale della comunicazione, internazionale del populismo, internazionale del crimine, cioè purtroppo questa è un po' la cosa, no? Io credo che noi siamo in una fase di resistenza, cioè non lo so, io non mi so.
No, per allacciarmi alle cose sempre sul populismo, una notizia uscita oggi sul giornale, da queste tossierazie che stanno circolando, e cioè l'intervento che Mediaset sta facendo su internet, diciamo sul controllo della rete, che è uno dei modelli che preoccupano l'America, perché è possibile che venga adottata dalla Cina. No, per dire, cioè, che gli esperti di comunicazione che ha in mano il potere dei media, eccetera, in qualche modo dà anche messaggi, come dire, di controllo molto forti, che non solo sono utilizzati qui, ma vengono utilizzati poi anche nei paesi dove la libertà è meno complicata, così, per dire come il populismo è una malattia grandissima.
Però qui c'è anche molto da salvare, chiaramente, no? Però
dobbiamo schicciarci a salvare, e dire impegno, perché sennò fa poco come noi stessi. Noi siamo in questo, siamo borderline, io sono veramente, ormai diventata una fissazione, nel 1979 ho fondato il Tribunale d'Ottomarzo contro la violenza delle donne, quindi ci sono dal punto di vista della violenza che sento le carte. Oggi però sento con la stessa forza assurda situazione che noi praticamente tutto ciò che è creatività, impegno, responsabilità, iniziativa, eccetera, non viene rappresentato. E questo crea nei giovani, insegnando, me ne rendo conto, una, come dire, mi sembrano gli astronauti in assenza di gravità. Adesso un pochino sono ripetendo, un pochino di gravità. Cioè noi praticamente veniamo meno a un dovere essenziale, fondamentale, di trasmettere valore.
E se devono trovarli loro?
No, non li posso trovare loro, perché i valori vanno sempre presentati.
Oh, certo, i valori vanno
presentati in forma critica,
i linguaggi, i modi, le cose. Forse dovremmo aspettare che loro li trovino per i loro livelli.
Trovano che c'è clientelismo, ma dove lo trovano?
possiamo fermare alcuni aspetti, ma poi la realizzazione pratica, i linguaggi in cui si esprimono. No, certo, non mai figurati, no, è perché.
Cioè non c'è una rappresentazione.
No, questo è indubbio.
Ci si possa riferire. Cioè la nostra generazione più o meno sapevano che c'erano dei valori.
Ma noi li abbiamo costruiti rompendo con la tradizione dei nostri genitori, però.
Ma non abbiamo solo.
Questo è un dato secondo me.
No, ci siamo riferiti ad altre.
Perché poi le società cambiano anche i modi di acquisire esperienze. Ma perché noi non riusciamo a fare una narrazione dei nostri valori, questo è il dato. Ma non sappiamo raccontarli, questa è la situazione. Non sappiamo raccontarli per la società che c'è oggi, ma quello forse non compete neanche a noi.
Dobbiamo rappresentarli in qualche modo.
Cioè, non lo so, perché noi nella rappresentazione rappresentiamo soltanto la delinquenza e la violenza. Ai tempi nostri, più o meno, io sono più grande, non ti pare, c'era per esempio a livello politico la DC, il PC e il Partito Socialista, e poi uno poteva dire, insomma, c'erano pure i repubblicani.
Anche liberati, ma la godi,
certo. No, però c'era
una cosa, la cosa è quella che dice Elide, cioè si è affermata un'egemonia culturale attraverso un'operazione anche mediatica, no? Che perché ha fatto il berlusconismo, non è solo Berlusconi al governo, ma c'è di fatto, ha messo radici.
Cioè, quello che è la cultura poi importante, cioè noi le narrazioni. Cioè io penso sempre, quando c'è stata una giornalista, per esempio La Stampa, la prima presentazione che ho fatto alla festa del PD a Torino, questa La militanza delle donne coraggio, insomma, ha fatto una lettura di questo tipo. Cioè io se non, credo che se non fossi cresciuta a fare l'esistenza, non so se oggi all'età di 58 anni e bella stanca come sono, continuerei a militare, come di fatto ho fatto sempre, più o meno nel 68 ad oggi. Cioè sono quelle cose che comunque ti formano, quindi anche raccontare, ad esempio qui, anche questa storia, per esempio questo racconto di Maria Chimena, che io non ho neanche conosciuto direttamente, è l'unico che mi è stato fatto da altri. Cioè secondo me le storie vanno raccontate, cioè una storia non raccontata rischia di creare un buco nero che risucchia poi, no? Cioè nella vita delle persone, dei gruppi, sia a livello personale che a livello di gruppo, delle famiglie, eccetera, eccetera. Cioè anche raccontare le storie, semplicemente per esempio raccontare le nostre militanze, anche col coraggio praticamente, insomma, no? Di mettersi un po' in piazza per quello che hai fatto, che hai subito, eccetera. Cioè sono cose che credo che siano importanti, perché poi, caso strano, vedi che i figli e i nipoti di quelli che hanno fatto altre cose, magari sono più attivi socialmente.
Certo.
No?
No, ma io non nego questo elemento qua.
C'è anche un ruolo dei partiti, no? C'è un ruolo fondamentale.
Cioè, è un ruolo appunto di chi poi la costruisce una narrazione collettiva e sociale, questo è il dato.
Però se questo vorrei fare un esempio, io non sono d'accordo, ma forse siamo tutti d'accordo. Diciamo, a me è capitato di avere un nipote, di parlare con lui, e di, Antonio, insomma, a un certo punto nel discorso lui dice, ma fra noi giovani, non è più valido, eccetera. E io poi sono rimasto perplesso, dopodiché io ho parlato con il padre, stavo a cena con il padre e con la madre, e a un certo punto dice sì, lo sai, ho letto un articolo, in fondo pure io sono d'accordo su questa cosa, il concetto destra e sinistra non ha più tanto valore. E io sono rimasto un po' perplesso, dopo ci ho pensato e ho detto no, questo è sbagliato, perché io gli darei tutti, cioè io dico a mio cugino, tu chi sei? Sei di sinistra o non sei niente? Dice, io sono di sinistra, però il giorno di adesso tu sei quello che devi essere, devi raccontare quello che tu sei, certo. E quello che sei stato, perché se no noi non trasmettiamo niente a sta gente, a questi ragazzi. Poi sceglieranno loro se il concetto è superato o meno, però invece io penso, dico che bisogna riaffermare quello che noi siamo stati.
E quello che dobbiamo essere.
Secondo me non quello che siamo stati, alcuni punti fermi. Io ti faccio un esempio.
Sì, quello che siamo stati anche i nostri valori. Perché io non è che dico a un certo punto, siccome non ho, questi valori vengono rimessi in discussione, lascio le cose così in maniera
faccio un esempio, quando noi nel 97, abbiamo fatto quella ricerca sulla resistenza a Montesacro per il cinquantenario, poi siamo andati in alcune scuole a farla e la parte più viva delle scolarette erano quei fascisti, perché erano più attivati, poi c'era quella campagna, i partigiani che uccidono, queste cose qua. E provocavano, nel senso, poi noi ci eravamo andati con quel discorso cioè sulla fame, sul popolo, sulla libertà, queste cose. Quello mi diceva, io perché sono così fascista, ho detto scusa, che vuole dire? Dico, tu sei d'accordo per il rispetto delle libertà di tutti? Io ho detto sì. Sei d'accordo per il rispetto delle differenze di genere, rispetto delle donne? Cioè sì, dico allora, a me che tu ti dichiari di destra, non mi scuce niente, cioè nel senso che se io su queste cose a te ti ritrovo come cittadino dentro a una logica, e questo li disarmava però, cioè, capito? Mentre chi andava lì diceva i partigiani erano tutti buoni, dall'altra parte c'erano tutti i cattivi, era oggetto di un lazzo e saltavano tutte le assemblee. Oggi secondo me noi dobbiamo essere in grado di, per l'oggi, di saper formulare delle risposte o delle ipotesi di risposta che tengono conto di queste dimensioni qua. Allora, che significa? Oggi fare un discorso di destra o di sinistra senza entrare nel merito. Allora, che significa essere di sinistra? Rispettare le differenze di genere? E allora affrontiamo questo aspetto qua. Essere di sinistra significa rispettare che tutti hanno la possibilità di poter parlare? Questo è. Essere di sinistra significa rispettare la potenzialità di tutti gli uomini a concorrere almeno nelle... Allora, se noi non lo sostanziamo all'oggi e stiamo a discutere invece quello che è a priori di destra o di sinistra, secondo me non andiamo da nessuna parte. E fra l'altro se non lavoriamo, lo diceva giustamente lei, a qualcuno che poi sul piano generale dell'immaginario collettivo e della politica sa disegnare un progetto in qualche modo credibile di gestione e di governo dell'esistente, non ci sono chance. Cioè questa crisi del berlusconismo si sta consumando con la certezza che questi possono dire ma dall'altra parte non c'è nessuno che è in grado di oggi di governare questo paese e di fare una proposta allora per la scuola, per questo, per questo, per quest'altro. Cioè se non c'è questa dimensione qua e si deve lavorare secondo me su tutti quanti i piani, la narrazione rischia di essere in parte nostalgica e io sono per i valori, dico semplicemente che dobbiamo fare di più, dobbiamo dire come quel discorso di bisogno di libertà, di giustizia, di uguaglianza, di rispetto che ha animato la nostra crescita si pone oggi, considerando che oggi fra l'altro secondo me antropologicamente abbiamo un meccanismo di acquisizione delle conoscenze che è diverso dal nostro, perché noi siamo nati tutti qui dentro, per generazioni c'è sui libri, quindi abbiamo un processo lineare di acquisizione, che è un prima, un presente e un futuro, quindi significa che da questo confronto sappiamo costruire una dimensione critica. I giovani di oggi acquisiscono tutto quanto insieme, quindi non c'è questo passaggio prima, dopo, e quindi loro come costruiscono una capacità critica nella complessità che hanno costantemente sempre presente? Anche questo c'è un problema che ci dobbiamo porre. Nel senso che loro devono avere la capacità, sanno leggere meglio di noi la complessità, però dentro questo devono trovare la capacità, ma che è mentale, proprio veramente, di costruire una capacità critica. Noi possiamo semplicemente accompagnarli in questo momento qua. Ma forse neanche, forse anche contro.
Io penso che vale la pena comunque lavorare sulla memoria agita, cioè la memoria non bisogna perdere e se è possibile raccontare vale sempre la pena. Io perlomeno ho due figlie grandine e come dire sono molto più attrezzate di noi per tante cose, cioè non parlerei come quelli che li devono guidare, parlerei di loro come quelli che si devono confrontare con loro. Ora, penso che il problema serio è quello che diceva lei dell'egemonia culturale, noi la stiamo perdendo e c'è un'egemonia culturale che non ci appartiene più, che è il berlusconismo che non è per niente in crisi, tutt'altro. Quello che diceva prima lei la dice lunga, cioè oggi con la vittoria di Berlusconi alla Camera pure per 3 voti, Mediaset è taroccati, che dicono delle cose, ne fanno di diverse, usano gli stessi modelli, preferiscono quelli griffati, autentici. Allora, il problema nostro è come riuscire anche attraverso i racconti e soprattutto la cultura, perché la cultura è fondamentale, cioè senza di quello non crescono le generazioni, ma nemmeno quelle passate riescono più ad avere futuro, perché anche noi abbiamo diritto al futuro, cioè, è pazzesco pensare che sono i giovani, anche noi con le nostre storie, i nostri valori, io mi riconosco molto nella resistenza del cinquantenne, no? Pure io vivo ancora utilizzando e pensando che sto ancora facendo la resistenza su alcune cose. Però il problema nostro è come tutto questo non riusciamo in parte a veicolare, in parte a trasformare, intanto a modificare questa egemonia culturale del berlusconismo che oramai sta impregnando la sinistra nel modus operandi, no? E che quindi sta in qualche modo sacrificando. Allora, io penso che noi dobbiamo raccontare, riraccontare, rispiegare anche a noi stessi alcune cose, perché succedono alcune cose. Viceversa, non riusciremo più a scrivere in senso agito tutto quello che la nostra memoria riesce ancora a rappresentare. Le rappresentazioni sono importantissime, perché sono quelle che ci fanno gli stranieri quando hanno a che fare con noi, quando le donne vengono e sono in qualche modo violentate da quello che questa società gli fa. Non sono mica solo violentate perché vengono stuprate, cioè ci sono violenze immani che noi oggi, fino a 10 anni fa, avremmo reagito diversamente, oggi anche noi siamo un po' più tranquilli e ci sembra quasi scontato che debbano succedere. Quindi il problema è come una serie di cose possono servire a veicolare un cambiamento, per cambiare questa egemonia culturale. Penso che questo sia il problema della sinistra, nel terzo un'egemonia culturale che ci faceva essere in qualche modo chiari attraverso i valori di destra e di sinistra. Non si è perso il senso della destra e della sinistra, e che quei valori che ci hanno connotato per una vita e che ancora ci guidano, li dobbiamo rappresentare ma anche vivere quotidianamente in maniera diversa.
Sì. Sono cambiati anche gli strumenti in cui si forma l'egemonia culturale.
Il discorso sarebbe lunghissimo.
E non è di oggi l'egemonia di Berlusconi, perché aver lasciato la televisione con la cultura americana mutuata da 30 anni, cioè oggi Berlusconi sta così ritirando i profitti di un lavoro iniziato 30 anni fa, non sta cominciando. Oggi ha prodotto intere generazioni, anche quelle innocenti, perché all'inizio la sinistra ha detto che lo usava, capito, si preoccupava della par condicio senza rendersi conto che le televisioni per i ragazzi, Italia 1, i modelli culturali americani, sono praticamente da 30 anni, dal 1980 Berlusconi, indisturbato, così propone queste cose, e noi abbiamo abbandonato quel terreno, forse senza manco capire.
È un gioco, perché praticamente, porta a porta, i politici di vari schieramenti, la sinistra, praticamente si parlano solo tra di loro e non parlano più con il resto della questo è il grande, cioè un certo non esistiamo, quindi non si trasmette un cavolo, perché tu parli perché ti sente Casini parla perché tu sente quell'altro, e Bersani si tira sulle mani e parla pure lui, ma il suo interlocutore non è il suo elettorato, lui può il coraggio, voglio dire, non faccio, ma in genere
tra politici e giornalisti
si passa, parlano tra politici e giornalisti. Quindi il paese è fuori completamente. Questo è lo iatus terribile, il drammatico, perché io mi ricordo, non dico insomma, i circoli, le sezioni dove si lavorava, e l'interlocuzione era tra il vertice, chiamiamolo così, e la base vecchia. Perché oggi praticamente si pensa, si ragiona, si creano orizzonti politici pensando porta a porta, che modestamente io ho fatto una cosa meravigliosa. Una volta porta a porta mi ha chiamato, e a un certo punto mi sapeva raccontare le mie cose di cui sempre quando posso. Allora mi chiamavo perché volevo che andassi una trasmissione e io stavo lì chiacchierando, insomma non è che mi attirasse molto.
un certo punto vedo l'orario, l'ora è e devo andare a fare lezione, dico guarda ci sentiamo tra due ore che io devo fare lezione. Non gli avessi detto niente, però la prima volta, la seconda la faccio rapida perché sennò faccio perdere il tempo, poi a un certo punto mi arrabbio, dico senta, se prima volta vuole dei dati io gli rimando per fax. E quindi ho chiamato prima volta senza che mi ci rivelo di Roma. Questo qua si sono sentito, allora questa signora che era il capo della relazione, che si era attacco d'ari, continuava a dirmi, porta a porta, diceva, il professoressa vende porta a porta, prima l'abbiamo fatto, e ho continuato a dire 3-4 volte prima porta. Dopodiché questa si interrompe e faccia, senta, lei dice prima porta, io dentro, io ho detto, io come sono
delicata,
non di niente, sono andata avanti. Però per dire, adesso a parte la battuta, che poi la politica, tanto è vero che siamo arrivati al paradosso che si commentano i dati elettorali prima ancora di sapere quante sono, cioè, tante volte sono pure cambiati con il referendum, il primo voto è diverso. Però ormai l'analisi e l'interpretazione...
Sì, no, questo è indubbio sul piano del politico. Io vi faccio un altro esempio. Non so se hai mai visto, adesso i giochi che vanno per la maggiore in televisione,
sì,
sono i giochi così fortemente darwiniani. Cioè, per esempio, c'è l'eredità. E questi sono stati così studiati poi negli Stati Uniti, da Think Tank. Allora, l'eredità è un gioco per il quale se tu sbagli la domanda non vai via tu, ma puoi indicare uno che se non risponde lui va via lui. Cioè la costruzione di questo modello antropologico appunto darwiniano, cioè selettivo, va avanti non soltanto nella politica ma va avanti nel senso comune.
No,
sono cambiati, perché una volta i giochi a quiz erano che tu giocavi per te, se rispondevi andava avanti, se non rispondevi non andavi avanti. Oggi invece tu sei sempre esattamente come il Grande Fratello, tu sei l'artefice, capisci, della morte dell'altro. Cioè nel senso che tu ti salvi, tant'è vero che può arrivare in finale uno che non sa nulla, perché ha indicato sempre quello così che ha sbagliato. Allora, da qui nasce la struttura mentale di una società fortemente così competitiva. Quando prima accennavo ai think tank americani, così quelli dagli anni 50 che stanno studiando
che
come costruire.
Finta, in realtà è una finta competizione.
È una finta
competizione truccata.
Truccata.
Assolutamente.
E poi soprattutto perché non è più il merito o comunque la tua capacità. Esattamente come al Grande Fratello, tu sei tu che sei l'artefice dell'eliminazione dell'altro. Questo stabilisce e riproduce una società che è una società della competizione, della quale tu devi uccidere l'altro per sopravvivere. È così che si costruisce poi l'aspettativa sociale, in cui poi il dibattito politico è l'elemento, cioè, di complemento. Cioè se voi guardate i telefilm americani,
perché poi in realtà questa è la parte dell'ideologia, perché poi in realtà
è il senso comune, non
sì,
è più l'ideologia,
no, ma è, diciamo, l'ideologia nel senso che, però in realtà non siamo una società competitiva, la nostra è una società completamente bloccata, è una società completamente ferma, in cui il figlio dell'operaio fa l'operaio, il figlio dell'avvocato fa l'avvocato, non c'è nessun meccanismo di dinamica sociale, né nessun meccanismo di competizione.
No, non c'è neanche, sono anche riusciti a espugnare il discorso del conflitto.
È l'ideologia della competizione di Berlusconi, ma poi come in realtà la competizione non vale per lui.
No, però stabilisce una dimensione culturale e di aspettativa che è di tipo darwiniano e sui quali la destra tutto sommato sembra quella che dà le risposte più immediate. Non è teoria, è proprio il senso comune. L'ascensore, cioè, sociale, se tu togli dalla società il conflitto è difficile che...
Però è finta,
però in realtà è costruisce il senso comune.
Sì, costruisce il senso comune.
E noi è lì che abbiamo perso la capacità, sulla capacità di costruire il senso comune.
La capacità di costruire risposte
è che costruisce il senso, certo.
L'Italia era berlusconiana prima della Berlusconi. Era diversa. sempre poi non avrebbe detto le elezioni presidenziali.
No, io direi che era democristiana.
Sì, però io lo riconosco molto anche all'abbandono totale della generazione di allora, perché io ho due generazioni, c'è una nipote di rispetto a una comunicazione che non è diventata più educazione né nella famiglia né nella scuola, e all'abbandono di spazi di democrazia, all'abbandono proprio di spazi di democrazia da parte delle che non trovandosi più minimamente in sintonia o meno, ma a discutere dell'educazione, ecco questo è il risultato. Ecco come mi è diventata Berlusconi,
allora,
perché la sinistra ha perso già da allora.
Ci siamo alzati tutti,
vabbè.